Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo pacchetto sicurezza, dalla stretta sulle armi da taglio al giro di vite sul diritto d'asilo. Dai provvedimenti appare evidente la volontà del governo di limitare o perlomeno scoraggiare il diritto di manifestare. Vogliamo evitare il ritorno delle Brigate Rosse, dice il guardasigilli Carlo Nordio, questo durante la conferenza stampa di presentazione del pacchetto. Sulla sicurezza serve un approccio più duro, ribadisce Giorgia Meloni. Per le opposizioni si tratta solo dell'ennesimo pericoloso atto di propaganda. Negli Emirati Arabi termina la seconda tornata di trattative a tre tra Kiev, Mosca e Washington. La situazione resta in stallo, mentre domani in Oman sono previsti i colloqui tra Iran e Stati Uniti per arrivare a un accordo sul nucleare. Nel Regno Unito è invece polemica attorno al primo ministro Keir Starmer, che pur sapendo dell'amicizia tra il proprio ex ambasciatore a Washington, Peter Mandelson, e Jeffrey Epstein, in passato ha comunque deciso di affidare l'incarico negli Stati Uniti all'uomo, licenziato a settembre scorso. A Milano intanto arriva la fiamma olimpica, blindate molte zone del capoluogo lombardo, che domani sera ospiterà la cerimonia di apertura dei giochi invernali tra polemiche ed entusiasmi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo giovedì 5 febbraio 2026. Allora, in primo piano, quello che ha fatto oggi il governo, che a Roma ha approvato il decreto sicurezza. L'accelerazione è arrivata dopo la manifestazione di Torino e si è concretizzata nel Consiglio dei Ministri che si è tenuto nel pomeriggio. Questo nonostante i paletti del Quirinale sui punti più palesemente incostituzionali. Nonostante questo, appunto, ne esce intatto l'impianto che ha come obiettivo limitare il dissenso. Dal fermo preventivo al DASPO, al cosiddetto scudo penale, nel testo entrano tutti i punti più controversi, come ci spiega e ricapitola Massimo Alberti.
Il nuovo decreto sceglie una linea ancora più dura per chi scende in piazza. Arriva il DASPO, il divieto disposto dal questore di partecipare a manifestazioni per chi ha condanne anche non definitive per reati ad esse legate fino a 3 anni, e c'è il fermo preventivo fino a 12 ore. Riguarda chi porta oggetti atti ad offendere o che possono servire a travisarsi, sciarpe, cuffie, chi ha precedenti penali, ma anche chi ha una semplice segnalazione di polizia, concetto molto vago che implica una sfera larga e discrezionale che riguarda migliaia di attivisti ma anche semplici partecipanti. Non sono chiare le modalità in cui potrà avvenire il fermo, solo poi può intervenire non un giudice ma il pubblico ministero ed eventualmente cancellarlo. Il PM è quel ruolo che si vuole separare dal resto della magistratura, avvicinandola alla polizia giudiziaria e per molti al potere politico. La cauzione esce dalla porta ma rientra dalla finestra, con multe salatissime per cortei non autorizzati o spontanei, fino a 20.000 euro, sanzione che esce così dal vaglio giudiziario per approdare sul piano amministrativo. Infine il cosiddetto scudo legale si concretizza in una sorta di corsia preferenziale nella valutazione dei casi di legittima difesa o uso legittimo delle armi, non solo per le forze di polizia ma per tutti. Le limature del Quirinale hanno smussato i punti palesemente incostituzionali, ma resta tutta la sostanza repressiva così come i dubbi di costituzionalità. L'obiettivo, limitare il dissenso, esce chiaro dalle ambiguità e discrezionalità che rendono il decreto uno strumento politicamente pericoloso.
Dopo il Consiglio dei Ministri si è tenuta la conferenza stampa di Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, che ha evocato ancora le Brigate Rosse. Nel frattempo sono arrivate le dichiarazioni entusiaste di Giorgia Meloni e dei partiti della maggioranza, preoccupate invece le opposizioni, come ci racconta da Roma la corrispondente Anna Bredice.
È sul fermo preventivo che si concentrano le domande e le interrogativi già nella conferenza stampa di Piantedosi e Nordio. Meloni ha preferito subito dopo l'ok del Consiglio dei Ministri affidarsi ai social per non rispondere forse alle domande e dire che non si tratta di misure spot e che il suo governo non si gira dall'altra parte. Salvini si riserva una comparsata questa sera in televisione, ma si è già intestato il decreto dicendo che si è passati dalle parole ai fatti. Per Piantedosi il fermo preventivo non è una misura liberticida, così dice, ma sicuramente c'è un innalzamento delle misure di controllo e di possibile impedimento alla partecipazione ai cortei, laddove quel termine usato nel decreto di segnalazioni potrebbe essere molto più ampio, e su questo per ora non ci sono precisazioni da parte del governo. Nella conferenza stampa i due ministri hanno cercato di mostrare una doppia faccia di chi è riuscito ad alzare il livello delle misure repressive e nello stesso tempo stare in quell'alveo di costituzionalità garantito da un controllo della magistratura sia nel fermo preventivo che nell'iscrizione nei registri per i possibili indagati. Quella magistratura che appena compie un atto diverso da quello che la destra vorrebbe viene contestata e attaccata. Nordio cita nella conferenza stampa le Brigate Rosse, quindi giustamente giustifica le misure attuali per impedire, dice, che tornino quegli anni, frasi che negando sembrano nello stesso tempo insinuare il pericolo e giustificare così misure che l'opposizione, appena letto il decreto, inizia a definire illiberali. Lì nello studio.
Oltre alle norme sulla sicurezza, nel decreto entrano anche altri punti destinati a far discutere, dalle norme più restrittive per le armi da taglio alle sanzioni per i genitori di minorenni, dalle operazioni sotto copertura nelle carceri al giro di vite sul diritto d'asilo e le espulsioni rese così più facili. E come avete sentito, il governo ha dunque approvato la sua stretta sulle manifestazioni e sul dissenso. Un inasprimento che va di pari passo con il tentativo di limitare autonomie e prerogative della magistratura, vissuta come un ostacolo e dunque spesso attaccata per non aver dato seguito ai proclami forcaioli dei vari esponenti della maggioranza, come è successo qualche giorno fa quando il GIP ha disposto la scarcerazione degli arrestati al corteo di Torino. Questa mattina è stato ospite dei nostri studi il presidente del comitato per il no al referendum del 22 e 23 marzo, Giovanni Bachelet. Lo ascoltiamo al microfono del nostro Massimo Pacchetta.
Io non posso dire che la riforma costituzionale in quanto tale è un rischio mortale per la democrazia, però questa legge costituzionale è stata fatta con dei buchi tali che sarà la legge ordinaria a colmarli, cioè una legge a maggioranza semplice che si passa in pochi mesi o settimane, che farà probabilmente questa stessa maggioranza, che poi nella norma transitoria c'è scritto che sarà da fare entro un anno le leggi applicative. Quindi è un primo passo nella direzione di ciò che è avvenuto in Ungheria con Orbán, in Russia con Putin, una riforma della giustizia l'ha fatta anche Netanyahu in Israele, Trump vediamo adesso che in un paese dove la giustizia è tutta di nomina politica, i giudici o sono eletti dai cittadini o sono nominati dai governatori e dal presidente, quelle delle corti supreme, e questa è un'onda nera planetaria che, anche aiutata da grandi magnati dei social network, dice: chi vince le elezioni comanda e gli altri non devono rompere le scatole. E questa onda nera planetaria si ferma anche con questo referendum. Non dimentichiamo che Nordio, alla domanda perché non avete fatto neanche un emendamento, è stato: per non perdere tempo, perché poi dobbiamo approvare la riforma costituzionale sul premierato, quella che ha a cuore la Meloni più di Nordio, che attribuisce molti più poteri al governo di oggi. E quindi questa onda nera noi con questo referendum la possiamo fermare e possiamo essere un paese dal quale anche nel resto del mondo quest'onda comincia a rifluire nei tombini, perché davvero alcune delle cose che stiamo vedendo in giro per il mondo sono preoccupanti. Non possiamo dire che il governo le ha fatte o le farà domani, però non vorremmo saperlo, preferiamo votare no.
E veniamo adesso alla pagina d'esteri, a partire da quello che accade in Medio Oriente. Ci spostiamo allora ad Abu Dhabi, dove è finita la seconda tornata di trattative tra Ucraina e Russia, a cui ha partecipato anche Washington. Non è facile, ma Kiev è stata e rimarrà il più costruttiva possibile, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky. Poche ore prima l'inviato americano Steve Witkoff aveva annunciato lo scambio di 314 prigionieri, ma va anche detto che accordi simili erano già stati raggiunti più volte in questi anni di guerra. Il conflitto intanto prosegue e l'esercito di Putin continua a colpire duramente la popolazione ucraina, che deve affrontare anche uno degli inverni più freddi degli ultimi anni nel paese. Ad Abu Dhabi, secondo il sito americano Axios, le delegazioni di Russia e Stati Uniti avrebbero parlato anche del New START, ovvero il trattato sulla limitazione delle armi nucleari scaduto nelle scorse ore. Le due parti potrebbero impegnarsi a rispettarlo comunque, anche se appunto non è più in vigore. Ne abbiamo parlato allora con Eleonora Tavuro Ambrosetti, ricercatrice dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, nonché esperta di Russia. La ascoltiamo.
Questo è uno degli spillover positivi di questo incontro, che sebbene appunto non abbia risolto i nodi principali legati alla guerra in Ucraina, ha permesso alle delegazioni statunitense e russe di discutere di quest'altro tema importantissimo per la sicurezza mondiale. Però si è lontani ancora dal ridefinire un nuovo trattato di controllo effettivo degli armamenti, e questo è più responsabilità degli Stati Uniti, che pensano che un accordo a due con la Russia in realtà non sia risolutivo, perché la Cina si sta anche armando e quindi gli Stati Uniti vogliono avere un nuovo accordo che possa limitare anche Pechino. Pechino ovviamente non è interessata, perché vuole costruire invece il suo arsenale nucleare. La Russia allo stesso tempo è però interessata a continuare, anche se informalmente, il suo esercizio di controllo, anche perché non è nelle condizioni di entrare in un'altra corsa agli armamenti con gli Stati Uniti, perché ha molti limiti legati sia alla capacità industriale sia alle sanzioni occidentali, che limitano di fatto la sua libertà finanziaria e la possibilità delle aziende russe anche di usufruire di tecnologie occidentali.
Nelle prossime ore in Oman sono previsti i colloqui tra Iran e Stati Uniti che, secondo Al Jazeera e New York Times, dovrebbero riguardare non solo il programma nucleare del regime di Teheran, ma anche altre questioni come il suo programma missilistico e il sostegno alle milizie alleate in altri paesi del Medio Oriente. Nelle scorse settimane Donald Trump ha inviato nell'area una serie di mezzi militari in vista di un possibile attacco all'Iran e oggi la BBC ha dato la notizia dell'arrivo di un altro aereo da guerra americano nell'area. Gli Stati Uniti stanno inoltre facendo pressione su Israele affinché permetta l'ingresso di aiuti umanitari dal valico di Rafah, riaperto all'inizio di questa settimana solo per il transito pedonale e sotto strettissimo controllo militare. A rivelarlo sono fonti diplomatiche al quotidiano israeliano Haaretz. Dal valico i passaggi vengono permessi con il contagocce. Ieri solo 46 pazienti hanno potuto uscire per farsi curare, 25 invece le persone autorizzate a rientrare. In tutta la striscia si registra una nuova carenza di forniture mediche, come ci racconta anche Riccardo Sartori, infermiere di emergency Gaza. Questa è la sua testimonianza.
L'arrivo di materiale è difficoltoso. Ci sono tanti pazienti con patologie croniche, ci sono anziani o comunque persone che devono assumere terapie tutti i giorni, che fanno fatica ad accedere a queste terapie. Abbiamo finito alcuni farmaci, stiamo in qualche modo rappezzando in qualche modo la situazione, però stanno finendo anche, abbiamo problemi con le GARZ, stiamo finendo le GARZ e alcuni consumabili. E il valico di Rafah è stato aperto, sì, ma è stato aperto alle persone. Gli accordi prevedevano 150 in uscita, 50 in entrata. Dai dati che abbiamo, in realtà in tre giorni sono uscite poche decine di persone con accompagnatori, e ieri durante tutta la giornata per via dei bombardamenti che ci sono stati il valico era stato chiuso temporaneamente, poi in teoria dovrebbero averlo riaperto la sera, però questo ha permesso l'uscita di poche persone.
Nel Regno Unito il premier Keir Starmer è sotto pressione per lo scandalo che ruota attorno a Peter Mandelson, politico britannico legato al finanziere pedofilo statunitense Jeffrey Epstein. Il capo del governo di Londra è sotto accusa per averlo nominato ambasciatore a Washington, anche se lo ha licenziato lo scorso settembre proprio per delle rivelazioni legate a Epstein. Nei giorni passati sono emersi altri particolari e nelle scorse ore Starmer ha ammesso di sapere dell'amicizia tra il finanziere e Mandelson quando lo aveva scelto come ambasciatore. Sentiamo allora il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
Prima le scuse alle vittime di Jeffrey Epstein per aver creduto alle bugie di Lord Mandelson, poi un riferimento alla rabbia dei compagni di partito laburisti. Questo è il momento più difficile della carriera politica di Keir Starmer, il cui futuro come primo ministro non è mai stato così in bilico.
I am sorry.
Le sue dimissioni, secondo un'ala della sinistra britannica, sono inevitabili anche prima che verranno pubblicate le prove su cosa sapeva Starmer dei rapporti tra Mandelson e Epstein. E se Starmer non si farà da parte, allora è pronta una sfida ufficiale alla sua leadership. Il colpo di grazia potrebbero essere le elezioni suppletive nel piccolo collegio di Gordon and Denton il 26 febbraio, dove potrebbe vincere Reform, il partito di Nigel Farage. A maggio ci sono le elezioni locali e anche qui il Labour va incontro ad una sconfitta. Il premier, già poco popolare in Gran Bretagna da mesi, paga l'essersi fidato di Mandelson, uno dei laburisti più autorevoli. Oggi per Starmer è l'inizio della fine.
E rientriamo in Italia per la cronaca. Sono sei, infatti, senza tetto morti di freddo a Milano dall'inizio dell'anno. L'ultimo è stato trovato senza vita nella tarda serata di ieri. L'uomo, che non aveva documenti e che i carabinieri stanno identificando, era a terra in un giaciglio di fronte al palazzo dove si trova la sede del giornale e di Libero. Sul corpo non aveva segni di violenza. Cordoglio è stato espresso nei suoi confronti dall'assessore al welfare del comune di Milano, Lamberto Bertolè. Il tutto avviene nelle stesse ore in cui Milano si prepara per le Olimpiadi invernali 2026. La fiaccola olimpica è arrivata nelle scorse ore in Piazza Duomo. La città, tra zone rosse e cortei di auto dei 60 capi di Stato e di Governo che stasera hanno partecipato alla cena inaugurale alla fabbrica del vapore, è dunque blindata. Domani sera allo stadio di San Siro la cerimonia ufficiale. Sentiamo il nostro Martino Fiumi che ha seguito per noi tutto quanto accaduto oggi in città.
Un grande pezzo del mondo arriva a Milano, ma per alcune persone sono Coca-Cola, Leonardo, Eni e Israele i protagonisti. Il conflitto israelo-palestinese è arrivato alle Olimpiadi di Milano Cortina. Per tutto il giorno non si hanno avuto conferme sulla presenza di Macron a causa del posto a sedere di fianco a J.D. Vance, e lo stesso per Sanchez, il premier spagnolo non voleva condividere il momento a causa della presenza dei rappresentanti israeliani. La portata internazionale si sente in Piazza Duomo, dove la maggior parte delle persone sono turisti, mentre di milanesi ce ne sono pochi. Ma da qui spiccano anche alcune bandiere della Palestina. Molte persone erano anche a vedere il percorso della fiaccola, per esempio su Via Sforza, dietro all'Università Statale, dove un centinaio di studenti e studentesse hanno mostrato bandiere palestinesi e striscioni e dove hanno urlato fuori Israele dalla Palestina e oggi anche fuori Israele dalle competizioni.
Prima di salutarvi ancora lo sport, questa sera nel segno del calcio, quarti di finale di Coppa Italia a eliminazione diretta. Quando mancano circa 5 minuti più recupero alla fine, l'Atalanta è avanti 2-0 contro la Juventus. La vincente di questa sera sfiderà in semifinale una tra Lazio e Bologna. Domani torna invece la Serie A. Ad aprire la 24esima giornata di campionato sarà il match delle 20:45 tra Verona e Pisa. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.